fare contatto con Gesù, meditare la sua parola. Stavo pensando che è il primo passo per arrivare al successo nella vita cristiana e essere davanti a Dio a posto, in ubbidienza. Ma voglio dire che tante persone ci scrivono, fratelli e sorelle, ci scrivono messaggi dicendo: ho cominciato a studiare la Bibbia tutti i giorni, a pregare, a meditare, e vedo progressi nella mia vita, vedo che sono più forte, sto studiando il corso biblico, sto memorizzando, ma nello stesso tempo spesso di nuovo cado nella stessa depressione o nei stessi peccati di prima. Come posso essere più stabile, più forte? Come posso camminare con Gesù senza sempre cadere e senza sempre guardare indietro? Una cosa che sempre incoraggiamo ai fratelli è l'evangelizzazione, perché solo pregare e leggere la Bibbia senza metterla in pratica non è sufficiente.
Sì, perché quanto puoi riempire una bottiglia? A un certo punto la bottiglia strabocca.
Sì.
Predicare, ripredicare e ripredicare per 10 anni alla stessa gente che scalda la stessa panchina, mm-hmm. e questa si stanca. Questo, certe chiese sono piene di gente che sparla, che morma, che si lamenta. Tutto quello che si parla è: quella sorella lì è stupida, quell'uomo lì è egoista, il pastore non mi piace come si veste. Cioè, perché stanno straboccando nella maniera, perché il vino diventa aceto, il sale perde il sapore, va bene?
E lo so che a volte non sembra aver senso il fatto che uno ha problemi finanziari o un figlio ribelle che non vuole essere in unità con la famiglia, e noi diciamo: ma vai ad evangelizzare. E sembra non avere nessun collegamento il problema con l'evangelizzazione. Ma perché evangelizzare? Quello non risolve niente.
Cioè, sono fissati questi qua, certo.
Ma
molto
in realtà l'evangelizzazione ti cambia la vita e anche ti dà una nuova perspettiva sopra i tuoi problemi, e ti dà anche discernimento, ti aiuta a crescere nello spirito tanto, a avvicinarti al Signore tanto, a sentire la sua voce, e anche i tuoi problemi dopo si risolvono. Veramente l'evangelizzazione è una cosa incredibile, bellissimo, è potente.
Le cose più grandi che Dio mi ha mostrato, rivelato, e tra le cose, oltre a parte studiare la Bibbia, però è stato durante l'evangelizzazione. Però anche studiando la Bibbia non serve molto se poi non vai a evangelizzarla, mm-hmm. che poi quanta Bibbia puoi mettere nel tuo cuore, nella bottiglietta del tuo cuore? Puoi mettere una quantità e poi basta, e poi rimani pieno del vino vecchio che non hai dato, e quindi diventa, e questi farisei erano sempre lì a rigirare nel vino vecchio. Arriva il vino nuovo di Gesù, dice no, perché erano pieni di vino vecchio che non avevano dato.
Sì, quindi.
Per questo tu vai in certe chiese, dai messaggio nuovo, fresco, profezia, il tempo della fine, il rapimento, tutto sostenuto, spalleggiato, fondato sulle scritture, non lo ricevono perché non hanno spazio nel cuore, non hanno spazio nella bottiglia, sono troppo pieni di vino vecchio.
Sì, Gesù ha detto.
Uno che è abituato al vino vecchio dice no, il vecchio è migliore. Perché? Perché non l'hai dato.
Sì.
Non c'è quella bellezza che torni a casa stanco la sera, spremuto come un limone, e dici: ah, ho bisogno di Gesù, ho bisogno. Leggi la parola e ti metti a piangere.
Sì, mi ricordo.
Quante volte avevo battaglie, tribolazioni, crisi. Andavo a evangelizzare la mattina, non ce la facevo perché magari c'erano problemi nella mia vita. Andavo col cuore sanguinante che piangeva, intorno a me c'erano problemi grossi.
Sì.
E allora io andavo a evangelizzare, e poi dopo mezz'ora, un quarto d'ora che evangelizzavo, dice: Signore, non ce la faccio. Non ce la faccio. Allora mi sedevo su vicino a una fontana, mi ricordo, e leggevo un'epistola di Pietro e mi mettevo a piangere. E le lacrime mi liberavano il cuore, e poi Gesù veniva sempre. Poi Gesù veniva, per non se ne era mai andato, no? Nel mio cuore, e mi carezzava, mi abbracciava, mi baciava, e Gesù mi diceva: sono qui, sei mio figlio. E allora anche se pioveva, faceva freddo, per io stavo bene, anche se soffiava il vento, per me era una bella giornata. E allora tutto diventava migliore. E dopo un po' di... continuavo a leggere la parola, un po' mi alzavo ed ero un uomo nuovo. Finalmente andavo a evangelizzare come posso stavo andando, ed era un sorriso che veniva dal cuore. Ed evangelizzavo dal cuore, parlavo di esperienze mie. E incontravo la moglie che aveva il marito adultero, il marito che la moglie lo stava abbandonando. Allora gli parlavo dal cuore. Gli parlavo dal cuore, e sai, da cuore a cuore. La gente capisce se parli del cuore o se parli della dottrina teologica della zucca. Lo capisce. Che se parli da mente a mente, la gente dirà che bravo, che teologico, che insegnante meraviglioso. Bravo, bravo, applauso e arrivederci. Però se parli dal cuore e piangi con quelli che piangono,
sì.
Se sei triste con quelli che sono tristi, se sorridi con quelli che sorridono, se parli con loro in questo modo, se parli dal cuore, come dice la parola in Proverbi, come nell'acqua il viso risponde al viso, così il cuore dell'uomo all'uomo. La gente sa se sta parlando dal cuore. E allora è facile che... Allora cominciano a crederti. Dice, se ha funzionato per te, voglio provare anch'io. Ma veramente, gli dice, è stato Gesù. Quando ho capito che non era religione, quando ho capito che non era un edificio, quando ho capito che non era un prete, un pastore, era Gesù. E la gente si salva, e la gente riceve il Signore, e sì, la gente sì, lo accetta.
Sì.
E gli hai dato un tesoro prezioso, e i demoni escono. Cioè, la maggioranza delle persone che ho liberato dai demoni non è stato cacciando Satana in nome di Gesù, ma facendogli ricevere Gesù, e Gesù caccia i demoni poi. Capisci? Cioè, la maniera per cacciare le tenebre non è sempre sgridare le tenebre in nome di Gesù, ma far entrare la luce, con amore, con armonia, con gentilezza.
Amen.
Amen.
Amen, amen, amen. È così importante, è vero? Anche perché se solo leggiamo la parola e studiamo, meditiamo, anche se memorizziamo, anche se ascoltiamo sempre i messaggi di Radio Blast, ma non evangelizziamo, dopo un tempo cominci a annoiarti, perché già conosci questo messaggio, l'altro lo hai già sentito, e cominci a essere annoiato e tutto diventa vino vecchio. Ma se vai a evangelizzare, sempre torni a casa sempre più affamato. Ho incontrato una pecorella che ha un problema, non so come aiutare quella pecorella, devo pregare, disperarmi, cercare scritture nella parola, e rimani sempre fresco, affamato, vivo. L'evangelizzazione è molto importante, perché sennò diventiamo solo cristiani noiosi, è quello che succede nelle chiese, infatti. Tutti si annoiano, lo stesso messaggio sempre predicato, ma già lo conosciamo il messaggio della salvezza, adesso dobbiamo condividerlo.
Sì, il messaggio è dobbiamo essere santi, dobbiamo santificarci, tutte cretinate.
Sì.
Gesù non ci ha mandato a santificarci, perché siamo già santificati. Nel momento che ricevuti Gesù sei santo. Non c'è bisogno di andare lì a canonizzare Madre Teresa e Papa Pio X. Cioè, che perché? Perché Madre Teresa è santa e San Francesco è santo. Io cosa sono? Santo non vuol mica dire perfetto. Santo vuol dire separato, consacrato a Dio. Santo è chiunque ha ricevuto Gesù che è salvato, è un santo.
Sì,
sarà un
sì,
santo
sì,
fuori
sì,
dallo
sì.
Spirito, un santo di Laodicea, ma sempre un santo. Santo, religioso, non capisco, non è perfezione. Gloria al Signore.
Parlando dell'evangelizzazione, che è il secondo passo per essere un cristiano di successo, come fare, Giuseppe, per avere una evangelizzazione di successo ovunque andiamo? Perché tante persone ci scrivono che ho provato a evangelizzare nelle strade, è stato un disastro, non voglio andare più, sono scoraggiati.
Alcuni fanno volantinaggio, ci scrivono, farò volantinaggio nelle cassette della posta, non serve a niente.
Sì.
La maggioranza buttano via tutto. No, io ho smesso di fare volantinaggio, non serve. Andate di persona. Parlare di persone ovunque andate, meglio ancora che avere un giorno alla settimana da testimoniare, essere testimoni sempre. Gesù era lì seduto su un pozzo, aspettare che arrivassero i discepoli con del cibo, arriva una samaritana, non è aspettato che venisse sabato per andare a evangelizzare, come stiamo dicendo. Va bene, ogni momento aver evangelizzato una donna al pozzo, tutto il villaggio si è convertito. Evangelizzate sempre, ovunque, comunque. Volete esercitare dono di guarigione, andate negli ospedali, l'ora di visite, trovate uno che è lì isolato, andate lì e dice ciao, Dio ti benedica, posso parlare, sai, sono un credente, io vado in giro a pregare e benedire le persone, posso pregare per te? Ok, sì, ok, imponi la mano e guariscilo, se non guarisce vai al prossimo, se non guarisce vai al prossimo, se non guarisce cominceranno a guarire.
Amen. La domanda è come fare ad avere una evangelizzazione di successo visto che molti fratelli hanno detto che è difficile nelle strade per loro, e anche so storie di missionari che sono andati in missioni in diversi paesi e dopo un anno, due anni hanno detto hanno convertito solo un'anima o due persone e sono un po' scoraggiati, e hanno detto che sì, i poveri ci ascoltano perché hanno bisogno anche di cose materiali e li aiutiamo con cibo, con vestiti, e con i poveri è più facile, ma non c'è successo, non c'è progresso, non vediamo un grande numero di convertiti, e siamo venuti in questa nazione come missionari e si scoraggiano.
È logico, con i poveri è più facile perché la stragrande maggioranza dei poveri vengono da te con interesse di ricevere qualcosa, ricevere cibo, soldi, quindi sembrano pecorelle ma non lo sono. È una cosa che io ho dovuto confrontarmi in India. In India tutte le persone sono pecorelle, tutti ti invitano a casa, ti offrono il tè, e tu entri, ti siedi, dici, caspita, ho trovato, qui faremo una chiesa in questa casa. Tu vieni dall'Europa, e vieni in India e dici, oh, la peppa, qui, o anche qui in Sud America, è uguale, la gente è molto ricettiva. Però ho dovuto imparare in India che tutti sembrano pecore, ma sono pecore superficiali. Ci ho messo un mese e mezzo a capirlo in India, sai? Un mese e mezzo giravo a vuoto. Poi finalmente ho scoperto come fare. Mi sono disperato però. Il sistema era andare subito con Gesù Cristo. E loro credono in Gesù, gli indù, quella è la fregatura. Credono in Gesù, la Madonna, San Giuseppe, tutti i santi, e Buddha, e Maometto, e l'elefante, e il serpente. Tutti dei sono. C'hanno milioni di idoli questi qua. La fregatura è che credono in Gesù. E lui dice, ah, credi in Gesù? Sì, sì, logico, pregate subito. Dice, oh caspita, ha pregato. Tu abituato in un Sodoma e Gomorra dell'Europa che nessuno vuol pregare, dice, oh, invece non è così. Sì. Se tu evangelizzi i poveri, i mendicanti, è la stessa storia. Se tu gli dai una monetina, quello diventa il cliente. E lui prega tutto quello che ti pare.
Sì.
Ma impariamo la strategia. Il motivo è che questi missionari vanno in posti come l'Africa e stanno lì anni. Imparano la lingua, il dialetto Zulu, i costumi, e si infilano l'osso nel naso, per modo di dire, si mettono attaccapanni sulle orecchie, per modo di dire, e non concludono niente. Dopo anni hanno convertito 3, 4, 5 persone, hanno regalato cibo, regalato soldi, aperto ospedali. Io sono stato in India, ho visto un posto così, e che i missionari erano stati lì per 9 anni, e il posto sono, però sono finiti i soldi, erano svedesi questi, sono tornati in Svezia, e il posto è andato in rovina, gli hanno rubato le porte, le finestre, il cancello, i mattoni si portavano via, e ho detto che c'è la guerra qui. Noi missionari, finiti i soldi, sono tornati in Europa, e la gente ha rubato tutto, e non è rimasto niente, era un grande compound, una recinta grandissimo recinto, con dentro c'erano 9 edifici, scuole, ospedali, cliniche, tutto, tutto in rovina, si sono rubati tutto, e sembrava una guerra. Perché? Ed era, non era Laodicea, questi erano missionari sinceri. La strategia sbagliata, e oggi voglio parlare di questo. Infatti voglio parlare, dare un messaggio a come evangelizzare per raggiungere i leader, chi evangelizzare, come evangelizzare, va bene? Questo è il messaggio che voglio dare.
Sì.
Inizierei da una scrittura. Allora, la strategia degli apostoli che dobbiamo seguire, lascia perdere strategie protestanti e cattoliche,
sì,
strategie
sì, sì,
degli apostoli. Andiamo a Atti 13 per cortesia, comincia dal 4 fino al 7.
Atti 13, 4. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là salparono verso Cipro. Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante.
Ok, iniziarono nella sinagoga, cioè come tu vai a predicare in chiesa, ma non rimasero nella sinagoga perché evidentemente i giudei erano come i cristiani ritualistici scaldapanche di oggi, che non volevano alzarsi dalla panca. E lo che fecero? Tagliarono la corda, se ne andarono. Sei al 6?
6.
Vai al 6.
Poi, attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un tale, mago e falso profeta giudeo di nome Bar Gesù.
che poi il Vangelo si traduce Elimas, Elimas, vai.
Il quale era con il proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente.
Il proconsole Sergio Paolo, cioè andavano, mica sono andati a trovare il mago, sono andati a trovare il proconsole.
Certo.
Va bene? E questo, vai, finisce la scrittura.
Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di ascoltare la parola di Dio.
Capisci? Quindi
il
vicino...
proconsole.
Vicino al proconsole c'era questo Bar Gesù Elima, un mago, mm-hmm. capisci? Era come era lo spirito dell'isola questo, mm-hmm. no? Stavo col proconsole, attraverso, influenzando il proconsole, il diavolo controllava l'isola.
Sì, sì,
era un po' come
sì,
il diavolo, il demone. Tu come vai in certe chiese, c'è il pastore e vicino a questo c'è un anziano. A volte c'è un anziano che lui in gamba, dà soldi per la chiesa, ama il pastore, lo aiuta, questo, e lui è un piccolo diavoletto che controlla il pastore col suo, virgolette, amore. Quindi guardasse, abbiamo trovato anche di questo nelle chiese. E allora, questa è la strategia che voglio attrarre l'attenzione ai fratelli che vogliono evangelizzare. Paolo non è andato a cercare mendicanti e poveri che gli serviva da mangiare. È andato dal capo, dal proconsole, va bene? Per questo motivo Cipro divenne la prima nazione cristiana al mondo. Paolo aveva la strategia giusta ed è la strategia che noi fratelli dobbiamo imparare. Andate a evangelizzare, non andate a cercare quello che dorme sulle panchine sotto il ponte. Niente di male di una monetina,
sì,
ma...
Sì, quelli li troviamo ovunque quelli, e possiamo aiutarli.
No, no, vi trovano loro.
Eh.
Non è problema trovare i mendicanti.
Sì, sì.
Va bene. L'esempio di come Dio, per esempio a me, mi ha guidato e dare precedenza ad evangelizzare persone che avevano il potenziale di raggiungere altri. E mi sono sempre... concentrato su universitari, studenti, e persone che lavoravano o che si davano almeno da fare per trovarsi un lavoro. Però ci sono persone che il loro lavoro è il lamentatore, si lamentano sono anni che si lamentano. Va bene, persone che potevano ricevere il messaggio, cioè persone che potevano ricevere il messaggio di Gesù, persone che potevano usarlo e darlo. Guarda, tu Angela, senza andare lontano, tu sei una dimostrazione di questo. Perché? Perché ti abbiamo evangelizzato? Abbiamo visto in te del potenziale.
Tu andavi, che potenziale hai visto
tu studiavi, no? Che scuola facevi tu?
Sì, studiavo l'università.
Università. E cosa credi che ci siamo concentrati su di te a casa? No, è perché abbiamo visto questa qui. Se vuoi all'università vuol dire che almeno sa leggere e scrivere. Tu sai leggere e scrivere,
sì.
No, Angela? Non è che
sì.
non mi fare brutta figura. Angela,
no,
confermo, sa leggere e scrivere. Che là, poi c'è Dora che traduce là, un'altra studentessa, Arzilla, capito? Sua madre, Dio la benedica, è una insegnante che ha 3 diplomi, è sempre in televisione e scrive libri. Quindi anche Dora, che tu sai leggere e scrivere, no? Ecco, Angela scrive e Dora legge, sono una coppia, sarebbero due carabiniere perfette. Quindi io mi sono concentrato, non è che per forza deve essere universitario, no, può essere un autodidatta come me, però uno che si dia da fare,
sì.
D'accordo?
Uno che ha il desiderio di fare qualcosa.
Non uno che di mestiere fa il disoccupato, l'assistenziato, dell'assistenzialismo. Il lamentone, il povero, sempre dormire in una macchina sotto un ponte, va bene? Allora, l'esempio è questo, quindi l'esempio, guarda, insomma, il Signore mi ha sempre guidato a me a cercare gente che potesse mettere in pratica la parola. Sì, d'accordo, fratello Giuseppe, quale parola sta parlando? Secondo Timoteo 2:2, Angela. Ce l'hai?
Sì.
Ti ho dato una lista lì.
Pronta qui. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri.
Quindi l'amore ci dà tutto,
wow.
Una monetina, un sandwich, nessun problema. Ma il tempo, concentrarsi, si dà a persone, capito? Prima di concentrarmi a seguire una persona più di una volta, io mi chiedo sempre, ma questo qui sarà in grado di mettere in pratica secondo Timoteo 2:2. Se la risposta non era, se non sentivo dal Signore, sì, certo, certamente, qua là, io andavo oltre. Gesù è vero che ha sfamato, ha dato un pane e dei pesci a 5.000, ma poi in Giovanni 6 gliel'ha sbuttato in faccia. Poi voi venite qua perché volete mangiare pane e pesci,
sì.
Magnoni.
Non ha detto così.
Volete mangiare? Mangiate questo, la mia carne. Ah, volete bere anche il mio sangue?
Sì.
Voi non venite qua perché avete visto miracoli, ma perché avete mangiato. Niente pizza, niente cannelloni, niente lasagne. Altro che pasta al dente qua. Qua pedalare. Qui o vi date da fare, se no... Giovanni 666, marchio della bestia, cosa dice? Da quel tempo... Giovanni 666, Angela, a memoria.
Non lo so.
Da quel tempo molti dei suoi discepoli non camminarono più con lui. E Gesù si volta agli altri 12, ok, 11 e mezzo, uno era Giuda, e gli dice, cioè un pastore qualsiasi che tutte le folle se ne vanno, i 70, se avesse anche 70 discepoli, se ne sono andati. Un pastore gli prende uno shock. Già il diacono delle finanze dice, ma mio Dio, pastore, hai mandato via tutti con l'ultimo sermone. Cosa significa mangia la mia carne, bevi il mio sangue qui, to, bevi. Oh, ma per favore, datti una calmata, signor pastore. Capito che ti chiami Gesù, ma le finanze, E chi ci dà l'offerta domenica mattina? Come scalderemo le sedie? Gesù si volta ai 12 e fa, ve ne volete andare anche voi? Gesù non era preoccupato per niente. Mi ricorda un passaggio in, dove era? Ma Mosè, Dio parla a Mosè nel deserto quando tutti si... Esodo capitolo 30, 31, verso lì. Hanno fatto il vitello d'oro e Dio gli ha detto a Mosè, guarda, senti, fatti da parte per cortesia, metti da parte un attimo che voglio ammazzarli tutti quanti. Ma di te farò una grande nazione. Cioè Dio non era preoccupato, Dio non gli è venuto il mal di testa, l'esaurimento nervoso. Oh, la mia chiesa, il mio popolo mi sta mormorando, eccetera, come faccio con questa gente? No, non era preoccupato per niente. Mosè, scansati un attimo, che adesso io li distruggo tutti e di te farò una grande nazione. Dio non è preoccupato che le chiese mormone sono fuori binario. Quindi ragazzi, disperiamoci. Quindi quando evangelizzate, fatevi la domanda. La domanda è, secondo Timoteo 2,2, questo qui che sto evangelizzando, vale la pena di seguirlo un altro giorno, due giorni? Lo so che ho la benedizione di dargli soldi ogni volta. Che grande benedizione. Però vale la pena questo qua? Se la domanda, allora la risposta è, d'accordo?
Sì, allora il segreto di una evangelizzazione di successo è di evangelizzare e raggiungere quelle persone che siano capaci di insegnare anche ad altri, come dice in 2 Timoteo 2,2.
Esatto. Allora, qual è l'esempio di Gesù? Gesù, andiamo a Matteo 4, guarda. Gesù non è che ha scelto 12 mendicanti, 12 senza tetto, 12... magna magna, tu paghi, io mangio. Non è così la storia. La Bibbia dice che non lavora, non
mangia.
Capiscono, paralizzato che non può muovere un dito, logico. Ci sono anche ospedali per quello, persino lo Stato provvede. Ma Gesù non ha preso 12 paralitici e andiamo a conquistare il mondo. 12 paralitici e 24 barellieri, avanti marcia, la carovana si avvia. Ma non è così. Col flebo, altri che ogni giorno deve dargli soldi, no, non è così. Ha preso 12 lavoratori. Guarda l'esempio di Gesù, Matteo 4, 18 fino a 23.
Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali, nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti. E li chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo.
Matteo 10,3.
Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo.
Quindi da quello che sembra, quando specificano la loro occupazione, che non è che lo specifica sempre, però le poche volte che specificate erano o pescatori, lavoratori di pesca, Matteo il pubblicano, uno che è lì a raccogliere soldi, quindi sapeva leggere e scrivere. Quindi gente che erano già leader nel loro, in qualcosa.
Sì, lavoratori.
Si è guardato bene da andare nei cimiteri, seminari cattolici o protestanti, o evangelici, o mormoni o Geova, niente, non c'è traccia, nonostante le sciocchezze che ci raccontano, va bene?
Sì,
non ha perso tempo con questa gente piena di vino vecchio. Andate a cercare pubblicani, sai chi è pubblicano? Oggi si potrebbe comprare uno spacciatore di droga. Capito? No, ti ho convertito una volta uno spacciatore di droga, uno che andava in giro con la pistola sotto la camicia. Fermato la polizia una volta che gli andavamo insieme, e la polizia quando ha telegrafato sul computer lì che c'era, che lui mi hanno rovistato i tappeti della macchina, hanno tutto. Cercare droga. E questo però grazie a Dio si è convertito, va bene? E questi sono i discepoli che io ho sempre concentrato. Guarda te, Angela, una cosa spacciavi tu. Fotomodella.
Feste, studi.
E tu, Dora, cosa spacciavi? Ma fumavi, eccetera, e altre cose.
Dice Dora, io anche ho ricevuto la salvezza a 14 anni.
Allora, non ho fatto molto danno.
Sì, stavi cominciando però. E allora, quindi, trovare le persone che sono leader in qualcosa, va bene? Non politici di professione o religiosi di professione, che sono colleghi. Allora, certo, dobbiamo evangelizzare tutti, d'accordo? Dio ama tutte le persone, compreso mendicanti, poveri, magnacci, barboni, prostituti, tutti, va bene? Quindi, quando possiamo aiutare i poveri, i poverini, senza soldi, con una moneta, un panino, e certamente un volantino del Vangelo, e certamente con la salvezza di Gesù, è certo che dobbiamo farlo. Ma ciò non vuol dire andare a concentrarmi su uno che non è potenziale. Va bene, se avete tempo fermatevi un attimo, fate il servizio di Gesù. Certo, ci sono 100 mendicanti, insomma il tempo è anche misurato, quindi quando si può. Quindi Dio ama tutti, non vi è razzismo, non vi è distinzione di classe. Adesso venite a dire fratello Giuseppe da dire evangelizzare mendicanti, ma no, cosa c'entra? Non sto dicendo quello, solo che Gesù non si è concentrato su nessuno che non era potenziale. Quindi Dio non è razzista, non c'è distinzione di classe. E il povero non è meno del ricco, né neanche il ricco è superiore al povero davanti a Dio. Come è scritto? Matteo 19,30, Giacomo 5.
Matteo 19,30, ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi.
D'accordo, quindi molti primi ricchi saranno ultimi, molti ultimi poveri saranno primi. Giacomo 5, 1 al 3, il Signore non fa distinzione, favoritismi, tu sei ricco, bravo, tu sei povero, non ti voglio, no, niente affatto.
No,
Giacomo 5,
io
1 al 3.
Ero ricca, io ero una povera che studiavo, lavoravo, quindi non ero
ma
ricca.
Ma siamo tutti poveri nelle cose del diavolo, tutti ricchi nelle cose del Signore,
sì.
Qui siamo tutti poveri nelle cose che il mondo dice che sono ricchezze, ma siamo ricchi nelle cose che il mondo dice che è povertà, cioè Cristo.
Giacomo 5, 1 a 3. A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso.
Okay, stiamo leggendo questo per dimostrare che Dio non è contro i poveri, assolutamente no. È venuto qui per arricchire i poveri, ma arricchirli delle cose spirituali. Verso 2.
Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti. E la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni.
Va bene? Quindi vuol dire che sono ricco all'inferno? No, però vuol dire che al di là delle chiacchiere, delle baggianate che la bocca dice, tu non conoscerai mai una persona dalle cose che dice, un prete da quello che predica, un politico da quello che promette. Ma una persona la conosci senza possibilità di errore in base a quello che fa. Quindi uno che spende la vita a ammassare soldi, sappiamo cosa c'ha nel cuore, non sta ammassando anime. Quindi se trovate un povero, un mendicante che lascia la sua barca, le sue reti e comincia ad andare immediatamente in tutto il mondo a predicare il Vangelo, e se smette di essere uno che vive alle spalle degli altri e non continua a chiedere per sé in continuazione, ma incomincia a dare, allora beneditelo, regalategli un Vangelino e che cominci, ma neanche una Bibbia, un Vangelino di Giovanni, perché io non ho soldi per comprare una Bibbia a tutti quanti, è caro, va bene, spedire una Bibbia per posto costa un sacco di soldi, è pesante, è meglio il Nuovo Testamento, è meglio un Vangelo di Giovanni. Quindi un mendicante che dice, sì, io vorrei una Bibbia, te, qui c'è un Vangelo di Giovanni, l'ho comprato alla libreria evangelica qua, quello comprato 2 lire, questo te lo regalo, un Vangelo di Giovanni. Il Nuovo Testamento costa di più, sii fedele con questo, telefono e dimmi se cominci a predicare con questo, dopo vedrò di regalarti un Nuovo Testamento, e dopo ci penserà il Signore. Sta tranquillo, che se tu vai a evangelizzare, passa il cappello, non per comprarti la bottiglia, ma per comprare i Vangeli, e il Signore provvede a te, sì, d'accordo? Sì, sì. Quindi allora se questo mendicante vuol cambiare, se questo povero vuol darsi, però deve dimostrarlo, regalatemi un Vangelino, e che cominci, ma costui deve però prima mostrare i frutti, e questi sono che deve cominciare a dare e non solo a ricevere. Il ricevere è una droga, non riesci più a uscire, è troppo facile. Dammi, dicono in inglese give me my name is Jimmy, va bene, give me my name is Jimmy, in italiano si può tradurre dammi, il mio nome è Gianni, d'accordo? Dimmi Angia, vedo che con gli occhi vuoi dire qualcosa. Angia c'ha gli occhi che parlano. Che sì. Anche Dora vuole parlare, chi è la prima?
Io, perché voglio dire una conclusione a quello che hai detto tu. Allora, non parliamo di persone che hanno ricchezze materiali o povertà materiale, stiamo parlando di evangelizzare quelli che nello spirito hanno la abilità, la capacità di essere leader e di a loro volta evangelizzare, insegnare altri, sia che è povero o che è ricco. Ma guardate il talento della persona, è una persona ricca in talento, in abilità, in desiderio di fare qualcosa per Gesù, evangelizzate, istruitelo, andate avanti nell'addestramento, non importa se è povero o ricco, ma ci riferiamo alla ricchezza spirituale in talenti e in abilità.
Certo, uno dirà, ma che religione difficile voi però che siete. Ma come, Dio non dà ai bisognosi? Risposta?
No.
No. Dove lo dice? Matteo 25, parabole dei?
Of the goats and the sheep.
No.
No? Dei talenti.
Dei talenti. Sono le zuppe e pan bagnato, insomma.
Sì.
Ci sono 3 parabole in quel capitolo. Allora, quindi... Parabola dei talenti, c'è uno che si presenta davanti a Dio e gli dice, al Signore, e dice, ecco qui tuo talento, so che tu eri un padrone duro, e allora io non ho sbagliato, l'ho messo sotto la sabbia. Dice, servo infingardo e lazzarone, tu sapevi che ero un padrone duro, perché non l'hai dato ai banchieri? Al mio ritorno l'avrei raccolto con usura, senza mezzi termini qua, Toglieteglielo e datelo a quello fedele che ha 10 talenti, quelli scioccati. Signore, ma c'ha già 10 talenti? E uno 11. Perché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto quello che credeva di avere. Dio non dà ai bisognosi, ci sono miliardi che muoiono di fame, Dio non gli dà perché non hanno fede. Che se lo danno lo usano per il diavolo, lo usano per l'Islam, per Buddha, vanno a comprare una collanina per Buddha e glielo mettono sulla statua. Lo usano per la droga, lo usano per comprarsi una macchina, il vestito migliore. Ci vuole fede,
amen.
D'accordo? Quindi Dio ha tolto un talento a chi aveva poco e l'ha dato a quello che aveva tanto. Nel regno di Dio non è che Dio dice tu sarai arcangelo perché eri fedele. No, perché hai bisogno di essere arcangelo, perché tu poverino ti lamenti sempre. No, arcangelo sarà quello che è stato fedele.
Amen.
Va bene?
Amen.
E quindi fratelli, e poi gli ha detto, prendi perché non hai preso il tuo talento e l'hai dato ai banchieri? Traduci. Cioè, se tu non sei capace di evangelizzare perché ti manca una gamba, ti manca un piede, sei mezzo orbo, cioè prendi il tuo talento, i soldi, li dai a un missionario che li tramuta in anime, ai banchieri spirituali, e al mio ritorno ti avrei benedetto. Quindi i fratelli che sono lì a far arrugginire i soldi in banca, dateli ai banchieri, che posso essere io, può essere uno meglio di me, sceglietevi un banchiere, virgolette, una missione, che tramuti i vostri soldi arrugginiti in anime. D'accordo, dimmi.
Amen. No, mentre davi questo messaggio mi è venuto in mente quello che Gesù ha detto: andate a fare discepoli da tutte le nazioni. Significa, se uno deve essere discepolo, come hai detto tu, deve essere una persona che ha il potenziale di crescere, di evangelizzare, di essere un leader per Gesù. Non andate con... Ho sentito questo versetto come una conferma per il tuo messaggio. Gesù ha detto: andate e fate discepoli delle tutte le nazioni, non sfamate i mendicanti.
Insegnare altri che insegnino ad altri.
Esatto.
Non c'è niente di male dare un panino a uno su una panchina, logico. Risolve il suo problema stomacale per mezz'oretta.
E gli ha detto...
si comprerà una Coca-Cola, poveri, niente di male.
And teach them to observe all things, it says.
E insegna loro di osservare
tutte
le cose, non solamente scaldare una panca che non l'ha mai comandato.
O non solamente...
Se vuole panche, bruciatele, per cortesia, fate una grigliata e invitatemi se sono nella zona, per cortesia. Chi ha detto che le panche di chiesa non servono a niente? Se tu le bruci, puoi fare una grigliata coi fiocchi, quelle statue.
Amen.
Ma Dio benedico quei barbi che andavano alle chiese con le mazze a distruggere le statue. Mica l'hanno capito quelle zucche quadrate. Non hanno capito che quei barbi, i vandali, li mandava il Signore. Grazie Dora.
Amen.
Ottima scrittura.
Amen.
Senti,
amen.
Andiamo avanti, sono qui e amen. Fra poco vorrei di chiudere.
Sai che ieri abbiamo ricevuto un'email, qualcuno che ci ha suggerito un libro in inglese, che parla perché le chiese di America stanno morendo e la maggioranza sono già morte. Era un libro che fa un'analisi perché le chiese muoiono. E in tutta questa analisi non si menzionava la parola evangelizzazione. Neanche si rendono conto che il motivo per il quale...
Chi ha fatto l'analisi?
È un libro che qualcuno ci ha suggerito. Un scrittore.
Un libro che analizzava cosa?
Perché le chiese di America stanno morendo e alcune sono già morte.
E altre sono in coma.
Era un sacco di motivi che hanno analizzato e commentato, ma non esistava la parola evangelizzazione e non si rendono conto che le chiese muoiono perché nessuno evangelizza. È incredibile come sono ciechi.
Credono perché Obama non dà soldi per l'edificio, perché Renzi non dà abbastanza soldi per fare altre panche, eccetera, più esenzione tasse. Ma c'hanno tutto. Esenzione tasse, lo Stato gli costruisce le chiese, e c'hanno tutto, c'hanno. E perché non funzionano le cose? Perché stanno servendo il diavolo, non il Signore, è un Vangelo diavolo,
è un
Vangelo, se leggi Galati capitolo 1, dice: voi vi siete, Galati insensati, vi siete sviati dal vero Vangelo a un altro Vangelo che non è il Vangelo. Galati insensati, cattolici insensati, evangelici insensati. Io so che ci sono chiese in Italia di migliaia di gente, migliaia di membri. Ma cosa, accidenti? Ma il pastore neanche li conosce questi qua. E lì a predicare frottole, se scaldano la panca, alleluia, alleluia, tornano lunedì, tornano a fare soldi. Non ho capito niente su questi pastori. Migliaia di membri?
Sì.
E a muffire su delle panche a far cosa? Ma meno male che non mi chiamano a me a predicare in quella chiesa, sarei contento di fare una video audio conferenza con queste chiese. Pastore, mi viene in mente il nome, perché tu sai, io proteggo sempre quando posso, non facciamo nomi. Ma comunque voi pastori, se vi arriva questo messaggio, sapete chi siete. Chiese di 1000 persone, ma neanche Gesù ha avuto la fede di avere una chiesa di 1000 persone. Avete più fede di Gesù? Gesù più di 12 non ce l'ha fatta, è sceso a 11, ha messo appuntato altri 70 che per un po' hanno pedalato, poi sono scappati anche loro, e voi ne avete 1000? Li potete tenere migliaia finché scaldano panche, non c'è problema. Ma quando si tratta di mandare in tutto il mondo e predicare il Vangelo, cacciare demoni e predicare la salvezza e dare Gesù, questi 1000 dove sono? Questi 1000 più 1000? Sono nascosti in 1000 posti diversi. Andiamo avanti, Angela.
Ok.
Allora,
sì.
Dov'è che eravamo? Allora io direi che un altro soggetto è che se noi ci riteniamo discepoli, se ci riteniamo discepoli, evangelizzatori, guide per il Signore, cioè e vogliamo guidare altri a Gesù, allora dobbiamo essere fedeli a come investiamo il nostro tempo. Il nostro tempo è un talento.
Sì, amen, amen.
Dobbiamo studiarci di cercare e trovare le persone adatte le quali evangelizzare. Evangelizzare sì, ma come, quando, in che modo? Attenzione! È importante seguire l'esempio di Gesù. Quando non sai cosa fai, io c'ho un consiglio, fratellino, sorellina. Ok? Andate da Gesù, andate al Vangelo, andate alle Scritture. Imparate da come ha fatto il capo. Gesù e i suoi discepoli non seguivano, non accudivano, non servivano nessuno che non fosse potenziale per essere operaio del Vangelo. Cioè un operaio che mostrasse da subito, non dopo un anno, mostrare la sua obbedienza. Un operaio che inizia a evangelizzare, inizia a crescere nella parola, inizia a dare il Vangelo ad altri e così via.
Amen.
L'evangelizzazione non c'è niente a che fare con l'assistenzialismo, sapete, dove c'è un finto fratello che sempre riceve e l'evangelizzatore è ridotto a livello di un cliente che lo deve sostenere. Io stesso sono stato imbrogliato così da falsi fratelli, non voglio cadere più nell'inganno. Non sto parlando dei guardati dei mendicanti ai semafori, sto parlando dei mendicanti, virgolette, che si presenta come fratelli, che non ha capito niente del Vangelo. Sto parlando, attenzione, dei falsi poveri nella vostra chiesa, nella vostra comunità, o che vi conoscono, o che vengono a bussare alla vostra porta, sono qui per pregare con te, sto morendo di fame. Ma vai a evangelizzare nelle strade e il Signore ti sfamerà. Matteo 10 dice, non prendete soldi, non prendete oro e argento, mentre andate vi sarà dato il cibo, i soldi che vi servono per l'autobus, non dimenticatevi di passare un cappello. Che non, un missionario che non passa il cappello è afflitto di sindrome di superbia, che fa male alla superbia passare il cappello.
Sì.
Ma guarda, sono tante le religioni che sono morte, anzi distrutte, dal maligno, perché lui aveva mandato loro gente in un modo o nell'altro, gente che erano sempre nel bisogno. Quindi certe missioni, invece di espandersi e moltiplicarsi, sono morte. Uccise da cosa? Dalla strategia sbagliata. Strategia che non era secondo l'esempio di Gesù. Anche noi, fratelli, cerchiamo di non morire, anche noi, diventando qualche specie di ente religioso assistenziale. Il diavolo, oltre a travestirsi da Cristo, da Madonna, si traveste anche da falso mendicante, falso fratello, un bisognoso, per sviarci fuori dalla volontà di Dio, che è cercare gli operai, cercare i leader, addestrare le guide. Il nemico ha ingannato tante religioni, certe religioni che invece di concentrarsi ad addestrare i potenziali che diventassero guide cristiane, si sono messe solo ad aiutare i poveri, suona così bene. Aiutare i mendicanti, i bisognosi, con cosa materiale, soldi, cibo, case, eccetera. Queste chiese sono a tutti gli effetti morte nello spirito, perché non stanno addestrando discepoli. Stanno aiutando tutti nella carne, ma non creano un discepolo, non creano un apostolo, non creano una guida. E chi perpetuerà il Vangelo? Chi tramanderà il Vangelo? Vedi per esempio la terribile fine di quella meravigliosa chiesa che fu il famoso esercito della salvezza, ora ridotta in una delle tante religioni morte, intenta distribuire cose per la carne, per il corpo e niente per lo spirito, niente per la salvezza, niente per il regno di Dio, terribile. Il modo di aiutare i bisognosi non è di regalare pesci, ma insegnare a pescare.
Sì, infatti voglio dire anche nel nostro caso che noi aiutiamo famiglie poveri, orfanotrofi, andiamo anche con cose materiali e ci fa piacere aiutare, hanno bisogno. Sempre diamo anche la salvezza di Cristo a queste famiglie. Ma a parte questo, voglio dire che il nostro lavoro più grande e più bello, e vedo che il Signore lo benedice e si espande, è quello di istruire a voi fratelli che ci ascoltate attraverso Radio Blast, anche ai fratelli che sono qui nella zona locale, di istruire a voi di essere discepoli, perché voi al vostro turno andate ad evangelizzare e raggiungete altre persone. Attraverso il corso biblico abbiamo visto tanti di voi che sono diventati discepoli. E facendo questo, il nostro frutto è molto più bello per il Signore, è molto più grande. Istruire altri è veramente un potenziale, è una cosa bellissima. Quindi sì, aiutate quelli che potete, anche materialmente, ma si vede la benedizione del Signore nel istruire i discepoli che possono fare molto di più di voi, perché poi il lavoro si espande e la salvezza va in luoghi dove voi non potete andare. Voi, fratelli, state raggiungendo in tante nazioni del mondo persone che noi non potremmo mai andare lì e fare quello che voi fate. Quindi la salvezza di Gesù si sta diffondendo molto di più in questo modo. Quindi è una bella, bella cosa che il Signore fa.
Amen. In conclusione, credo che sia stato abbastanza chiaro, no?
Sì.
In conclusione direi, fratelli, investiamo il nostro tempo prezioso nell'evangelizzazione, in quelle persone che si convertono, che cambiano, che ricevono, che studiano la parola,
amen,
che la predicano e che la dimostrano coi segni e che si ritengono degni di impararla e darla. Cioè a questi va il nostro tempo, agli altri un po' di amore, un panino, nessun problema, si dà. Vediamo l'esempio di Gesù, una volta o due volte ha dato pane e pesci, basta. Non era di giro a distribuire da mangiare, ha insegnato a lavorare, va bene? Quindi una moneta si dà a tutti, ed è anche una cosa buona, un esempio di amore, ma il più prezioso talento che abbiamo, il tempo del nostro tempio, il tempio siamo noi, il tempio vivente, quel talento è consacrato a Gesù. Non diamo il tempo ai mendicanti, diamogli un aiuto momentaneo, poi se vogliono seguire, qui c'è volantino, scrivi. Ho bisogno di soldi per scriverti, ciao, io non posso avere soldi per scrivermi. Vai a lavorare, vai a pulire i vetri, ammiro le persone che sono ai semafori a lavare macchine se non sono dei gangster travestiti, gente che va in giro a mostrare scarpe, in modo di dire, perché almeno non vanno a rubare, li ammiro, a quelli sempre dare un aiuto, anche se la macchina e i vetri sono pulitissimi, dice no grazie, è già pulito, però qui c'è una moneta e un volantino, Dio ti benedica. Uno sguardo di amore, Dio ti benedica, gli avete toccato il cuore. Dategli l'offerta ai semafori senza farvi lavare i vetri. E azionate il tergicristallo e dice guarda c'è il tergicristallo, però qui c'è la monetina e un volantino perché Dio ti vuole benedire, d'accordo?
Amen.
Allora, il tempo si dà a chi è degno. Quindi dobbiamo darlo a quelli che sono capaci di insegnare il Vangelo ad altri, va bene? A questi va dato il nostro tempo, ai quali il Signore ci guiderà se glielo chiediamo e se ci applichiamo a cercarli. E chi cerca trova, va bene?
Sì,
questo
sì.
È stato il modo che Gesù ha operato, dava le elemosine ai poveri, ma il suo tempo, il tempo di Gesù era riservato ad addestrare operai del Vangelo, apostoli, per questo che il Vangelo è arrivato fino a noi. Non diventando un ente assistenziale, ma seguendo l'esempio di Gesù. Va bene, quindi il tempo è riservato ad addestrare discepoli. Il nostro tempo è dedicato per far diventare profeti, evangelizzatori, guaritori, operatori di miracoli, guide in grado di aiutare gli altri. Cosa fanno nelle scuole mediche? Cosa fanno? Sono lì a distribuire medicine gratis agli ammalati? Magari, un po' lo faranno anche, ma la cosa principale è stanno addestrando dottori. Cosa fanno nell'esercito? Sono lì distribuiti da mangiare a tutte le famiglie dei militari che muoiono di fame? Stanno addestrando gli ufficiali che se scoppia la guerra, giusto o sbagliato che sarà, senza ufficiali, chi lo guida un esercito di sbandati, che non sa distinguere tra destra e sinistra?
Sì.
Avanti marcia, quello va indietro, gira a destra, quello gira a sinistra, ingrana la prima, quello mette la retromarcia. Come vince una guerra così?
È vero, sì.
Ed è questo che le chiese stanno credendo di fare. Dedicano, perché dedicano tanto tempo a aiutare i poveri? Perché suona bene, dateci i soldi che stiamo aiutando i bambini in Africa. Foto di bambini pieni di mosche in Africa. Io sono stato in queste zone del terzo mondo, come l'Africa, ero in India. Io non ne ho visto mica di questi missionari, bambini ne ho visti a milioni, a migliaia almeno, a migliaia, ho visto bambini di qua, di là, senza, dove erano questi missionari che qui vedi nelle fotografie delle chiese, noi siamo in questo villaggio, vanno lì, fanno quattro foto e tornano. Abbiamo bisogno di gente come Gesù, gente che vada a dare la salvezza, sì, gli riempie lo stomaco e domani ha ancora fame, chi mangerà di questo, del pane che Mosè vi ha dato avrà ancora fame, ma solamente chi mangia del mio pane, del Vangelo, del mio sangue, vivrà in eterno, va bene?
Amen.
E questo è stato il modo che Gesù ha operato. Guarda, dammi altre due scritture e chiudiamo, Esra 7 e 25, vai, e Tito 1.
Esra 7:25. E tu, Esra, secondo la saggezza di cui il tuo Dio ti ha dotato, stabilisci dei magistrati e dei giudici che amministrino la giustizia a tutto il popolo d'oltre il fiume, a tutti quelli che conoscono le leggi del tuo Dio. E voi fatelo conoscere a chi non le conosce.
Va bene? La lemosina principale, l'elemosina soldi e cibo è secondaria, la principale è la parola di Dio a persone che possono conoscere la legge del nostro Dio che si chiama Cristo, e affinché queste persone, conoscendo Cristo, possano far conoscere Cristo a chi Cristo non lo conosce. Ma quando gli ha riempito tutti gli stomachi del mondo, ha regalato $1,000 a tutti i poveri, hai dato una casa a tutti, questi continueranno ad adorare il diavolo, o perlomeno i soldi, perlomeno il lavoro, perlomeno le cose materiali, e nello spazio di di qualche settimana, quando sono finiti $1,000, torneranno il mendicante nella stessa panchina, il drogato la stessa droga, il marito continuerà a picchiare la moglie a fare adulterio, sto parlando dei debosciati, mica sto parlando delle pecorelle, l'egoista tornerà all'egoismo, il politico tornerà alla sua ipocrisia, le chiese alla loro ipocrisia spirituale, non cambierà niente. Perché Dio non ama i miliardi di poveri disgraziati che non c'hanno cibo, certo, perché non gli dà da mangiare? Non serve a niente!
Sì, sì, sì.
Gesù ha sfamato 5.000, che è successo a questi 5.000? Si sono messi a predicare il Vangelo, ma neanche col fischio. Dove erano davanti a Pilato quando tutti gridavano a crocifiggerlo i 5.000 sfamati? Erano 5.000 uomini, senza contare donne e bambini, quindi mettono 15.000, metti. Secondo me ha sfamato 15.000, altro che 5. Dove erano 15.000 persone? Erano lì a cercare, dov'è che trovo un altro sandwich? Che bella predica! E qualcuno magari anche a pecorella sincera, ma dove erano? Allora, ce l'hai Tito 1.5?
Sì.
Tito 1, 5 a 9 e chiudiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. E speriamo che abbiamo imparato questa lezione. Cercate i leader. Non ci sarebbe la Chiesa dello Spirito se Gesù non mi avesse guidato a trovare i leader, i potenziali operai. Gente Amen. Come te, Angelina, e Dora, e mia moglie. Amen. Ciascuno nella nostra comunità è un leader nel suo ambito. Non abbiamo una comunità di mendicanti qua. La gente dice, cosa mangio oggi? Oh, di nuovo questo. Nell'altro ente assistenziale ci mangiano salsicce e qui solo zuppa.
Sì, dipende molto dall'atteggiamento delle persone. Infatti sono venuti qui persone dall'Europa che lì in Europa non lavoravano da anni, ma vivevano con aiuto sociale dallo Stato,
assistenzialismo.
E quando sono arrivati lì, senza aiuto sociale, certo, hanno trovato lavori.
Arrivato qui?
Sì, arrivato qui.
Qui
hanno trovato lavori e hanno detto, ma io non riesco a lavorare 8 ore al giorno. E sono tornati in Europa per vivere con l'aiuto sociale
alle spalle
che ricevono lì.
Dei governi.
Quindi è un atteggiamento sbagliato che poi ti porta alla rovina.
Non è scritturale. Abbi pazienza, cosa farai? Tu, voi che siete fratelli, che siete assuefatti di assistenzialismo dello Stato, cosa farete quando vi servirà marchio della bestia per andare a riscuotere? Allora, hai letto Tito 1.5?
No.
Al 9? Dai che chiudiamo.
Tito 1.5. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città secondo le mie istruzioni.
9.
attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono.
Alleluia! Quindi distinguere il medicante vero che vuole uscire dall'accattonaggio per fare qualcosa di costruttivo. Se non vuole essere evangelizzatore, beh, che almeno mantenga la sua famiglia. E il medicante fasullo, come i fratelli veri e i fratelli falsi, va bene?
Sì.
Quindi Paolo
dice
a Tito, ti ho lasciato a Creta perché tu costituisca degli anziani in ogni città.
Sì.
Quindi quando evangelizzate, io quando evangelizzo in una casa, cerco sempre di, prima di andarmene, dico, cerco sempre di nominare una persona, dice, tu mi raccomando, c'ho come una guida, un pastore, una pastoressa, se la casa è aperta a quello. Dico, tu guida la casa, mi raccomando, quando mangiate insieme leggete un capitolo, parlate di evangelizzazione, parlate allo Spirito Santo, sintonizzate con Radio Blast. Va bene, qui non evangelizziamo con Radio Blast, evangelizziamo solo con il Vangelo, però voi in Italia lo potete fare. Quindi Paolo dice, attaccato alla parola sicura, come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e convincere quelli che contraddicono. Chi può fare questo? Non uno che ha assuefatto la monetina al sangue tutti i giorni, ma uno, va bene, che si dà da fare, magari ha ricevuto anche un sandwich una volta, ma la seconda volta se lo deve guadagnare lui, per cortesia. Vai a lavare i vetri. Quindi concentratevi sulle guide, concentratevi su quelli che possono diventare pastori, evangelisti, se no state sprecando la vostra vita, i vostri talenti, e fra un anno e due anni vi troverete con un pugno di mosche, non avendo addestrato nessuno, non avrete una chiesetta, non avete un gruppo da seguire, non avrete un gruppo di preghiere, di evangelizzazione, non avrete niente, avete un gruppo di clienti che vengono lì solo a ricevere il panino quotidiano, d'accordo?
Amen.
Ho concluso, Dio vi benedica, scrivetemi fratelli, fatemi sapere i vostri commenti, le vostre impressioni,
sì.
aspetto i vostri email. Dio vi benedica, vi voglio bene, amen,
amen.
Un bacione. Angela,
allora, facciamo una pausa, ascoltiamo una bella canzone sull'evangelizzazione.
E dopo cosa viene?
E poi ascoltiamo alcune testimonianze bellissime e alcune domande da parte dei fratelli. Ascoltiamo Il tuo amore annuncerò.
Amen.
Mando vita a me.